Parliamo con Dario Salvetti del collettivo di Fabbrica. Buongiorno, ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
Dunque, la novità si chiama contratto di sviluppo. In realtà era una formula, anzi uno strumento giuridico che voi avevate già evocato diverse settimane fa, quando spiegavate come dietro le slide del piano industriale preconizzato da Borgomeo non ci fosse sostanza e che quindi si sarebbe dovuti ricorrere comunque ad un aiuto statale. Ci vuoi aiutare a capire qual è la differenza tra reindustrializzazione e contratto di sviluppo e quali sono le conseguenze pratiche poi per la vicenda?
Allora, diciamo che ci sono una serie di non novità, nel senso che vengono ufficializzate delle notizie e che di per sé non sono novità, lo sono soltanto per come vengono ogni volta tirate fuori dall'azienda. È un gioco comunicativo. Da gennaio ad oggi ogni incontro c'è la novità, il consorzio di cui si è parlato solo da luglio in poi, prima era il piano industriale, ogni volta c'è una novità con cui prendere tempo, con cui far partire un nuovo treno, una nuova discussione. Che cosa viene ufficializzato? È questo il punto, che fondamentalmente QF non ha capacità industriale e finanziaria autonoma, e che quindi sostanzialmente non siamo in mano a un soggetto industriale e che l'aiuto pubblico non è qualcosa in più per dare un boost, come si dice in gergo, un'implementazione ulteriore al piano industriale. Senza l'aiuto pubblico il piano industriale non sta in piedi, quindi di fatto siamo arrivati a una potenziale seminazionalizzazione di QF. E però qua iniziano i problemi, perché i problemi sono, punto primo, che ieri non è stato presentato un piano industriale, è stato presentato un modulo per accedere ai finanziamenti pubblici. Sono due cose diverse, perché ai finanziamenti pubblici ci accedi se hai il piano industriale, e ancora di fatto noi questo piano industriale non l'abbiamo visto. E il secondo problema è che non si vorrà mica credere che il pubblico metta soldi e che si continui così, cioè si continui una situazione in cui un individuo di fatto ha espropriato il territorio, il collettivo di fabbrica di un dibattito e che continua sostanzialmente a portarci dove vuole lui nel buio e nell'ombra. Questo non può semplicemente essere così, non dobbiamo essere noi a indignarci, dovrebbe essere l'intero territorio ad avere un moto di indignazione.
C'è anche l'altro punto, poi però torneremo su come deve essere il futuro, che oltre al modulo per chiedere fondi per il piano di sviluppo, la cassa integrazione ovviamente è demandata come sempre alle casse pubbliche e quindi è uno sforzo collettivo, mentre diciamo i fondi sono invece chiesti a titolo poi di imprenditoria privata.
Sì, ieri è stata data una cifra che noi abbiamo preso, perché tra le altre cose non ci sono state fatte vedere nemmeno le carte se non lì per lì con delle slide, e questo dice anche la lunga quanto si vuole veramente una discussione. Per esempio nel 2026 è stato dichiarato dei ricavi che sono la metà di quelli che erano stati dichiarati la volta prima, come se fossero noccioline, invece che 200 milioni sono 96 milioni, quindi in realtà noi non sappiamo nulla ancora oggi, ma è stata data una cifra che di fatto in tutta l'operazione i soldi messi dal pubblico e i soldi messi dal privato alla fine sarebbero 3-1. Il punto è che se questo era ed è stato sin dall'inizio, quando noi a gennaio abbiamo proposto di andare verso l'Irisbus, verso la partecipazione pubblica e verso una fabbrica di Segnassi che si mettesse a disposizione di ciò che è già pubblico, cioè l'industria italiana autobus, saremmo di fatto di fronte all'ennesima vergogna, cioè lo Stato ci mette i soldi, il pubblico ci mette i soldi, l'imprenditore privato alza la voce perché ha ancora il coraggio di alzare la voce sul tema dell'agibilità dello stabilimento, quando grazie al nostro presidio e grazie alla nostra assemblea permanente la fabbrica è ancora viva, e si poteva sin dall'inizio coinvolgere invece ciò che è già pubblico, a partire da università, ricerca locale, Artes, Industria Italiana Autobus, per costruire una fabbrica socialmente integrata sia nello scopo produttivo sia nei suoi meccanismi fondamentali. E questo in realtà torna ad essere l'obiettivo principale, perché a questo punto noi non possiamo aspettare il responso sul piano Borgomeo, o meglio, lo aspettiamo, ma nel frattempo chi non prepara il piano B, a partire dal comitato di proposte di verifica e la regione, agisce in maniera irresponsabile rispetto ai lavoratori, perché ricordiamo anche che l'accordo di sviluppo deve essere poi vagliato da Invitalia, e che senza tutti i passaggi formali non c'è cassa, non c'è accordo di sviluppo, non c'è nulla.
Questo ovviamente è il vostro obiettivo. Vedremo come riuscirete anche a rilanciare questa prospettiva. Chiedete soprattutto comunque allo Stato di avere in questo momento più coraggio. Ovviamente siamo in una situazione particolare in cui tutti sono alla finestra a vedere quale sarà il prossimo governo, e probabilmente, forse esprimiamo una facile previsione, appunto, non cambierà nulla fino a che non ci saranno i nuovi titolari dei dicasteri economici e dello sviluppo.
Da questa vicenda tutti ne vogliono uscire puliti, noi ne vogliamo uscire occupati. Sono due concetti un po' diversi, si giocano due partite diverse, nel senso che tutti stanno alla finestra e l'importante è poter dire un domani: non è colpa mia, non è colpa mia se GKN ha chiuso, non è colpa mia, io regione la mia l'ho detta, io mise la mia l'ho detta, io direzione sindacale la mia l'ho detta. E noi non abbiamo soltanto il problema di dire avevamo ragione, noi abbiamo il problema di avere la forza per avere ragione, sono due cose diverse. E siccome in questa vicenda tutti vogliono fare i buoni, finirà che prima o poi gli unici a fare i cattivi saranno gli operai. Ma va bene così, nel senso, noi ripetiamo spesso una canzone di Vasco Rossi, gli spari sopra sono per noi, e porteremo fino in fondo avanti le nostre scelte con responsabilità, ma anche con gioia e con la serenità di fare sempre quello che riteniamo più giusto. Per cui Invitalia deve aprire un'interlocuzione anche con noi, la regione deve spiegarci come insieme facciamo il piano B, il comitato di proposta di verifica deve essere convocato urgentemente. Non si esce da un tavolo come ieri, dove si comunica che di fatto andiamo a socializzare le perdite di non si sa chi, senza che questo generi immediate contromisure e una dose di indignazione. Se saremo gli unici a sostenere questo, troveremo le vie e i modi per farlo. Abbiamo già delle manifestazioni in programma, il 22 ottobre a Bologna sarà un'altra enorme manifestazione secondo noi, ma non solo questo, vedremo come agire.